oggi ho l'opportunità di raccontare le meraviglie di Dio. Credo che abbiamo una grande responsabilità come figli di Dio e ambasciatori del suo regno di condividere continuamente ciò che Dio fa per noi e di non dimenticarci mai e di aiutare gli altri a non dimenticare che Dio è buono sempre. Sempre! Dio è buono sempre. Anche nelle situazioni più tremende Dio rimane buono. Vi porto i saluti di mia moglie Esther, della Chiesa Gallarate, vi abbracciano tutti caramente. Io voglio subito condividere con voi un pensiero che il Signore ha messo nel mio cuore, raccontarvi un po' di queste meraviglie che Dio fa. E oggi voglio farlo attraverso quello che il Signore ha compiuto nella mia vita, in questi ultimi anni della mia vita in particolare. Voglio partire dal Salmo 34. Verso 1. Io benedirò il Signore in ogni tempo. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. Io mi glorierò nel Signore, gli umili l'udranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore. Esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto. Mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati. Nei loro volti non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito. L'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Fino qua. Che salmo straordinario, è solo una parte del Salmo 34. È un salmo scritto da Davide, il re Davide, il salmista Davide. Mentre Davide scrive questo salmo, stava attraversando un periodo molto complicato nella sua vita. Stava letteralmente scappando dalla morte. Lo volevano fare fuori. E nonostante lui avesse ricevuto la promessa e l'unzione di diventare re di Israele, deve passare attraverso questo processo di sofferenza. E io immagino che Davide qualche volta si sarà chiesto: ma come? Sono stato unto da Dio per diventare re di Israele e devo vivere tutto questo? Addirittura scappare dal mio re perché mi vuole uccidere. Provate a immaginare, Davide era un uomo come noi. I suoi pensieri, il suo cuore addolorato. Certo, amava tremendamente Dio, ma era un uomo. E a un certo punto di questo percorso scrive queste parole. Nel bel mezzo della tempesta scrive: io benedirò il Signore in ogni tempo. La sua lode sarà sempre, sempre, sempre sulla mia bocca. Davide sta facendo una promessa al Signore. Questo termine lode nel testo originale è tehillah, che significa lode cantata. Davide sta dicendo in sostanza: Signore, io non smetterò di cantare a te. Io non smetterò di cantare a te. Costi quel che costi, nessuno strapperà dalla mia bocca il canto di lode che a te spetta ogni giorno, perché tu sei buono sempre. È una promessa forte. Potremmo dire: ma Davide era Davide. Davide era un uomo, come te e come me. ma amava così profondamente Dio ed era così consapevole che Dio è buono sempre, che l'unica cosa che ha potuto fare è dire: Signore, io ti voglio lodare del continuo, non importa quello che devo attraversare, ma tu sei buono. Eliu è un uomo dei tanti che ha cercato di incoraggiare Giobbe. Ricordate un po' la storia di Giobbe. Giobbe viene in qualche modo accompagnato nel suo viaggio di dolore da alcuni amici che cercano di fare del loro meglio, alcuni un po' di più, alcuni meno, e gli danno dei consigli. A un certo punto Eliu, che è stato uno dei più saggi, gli dirà, Giobbe 35:10, ma nessuno dice dov'è Dio il mio creatore che nella notte ispira canti di gioia. Quanto mi piacciono queste parole. Dio, il creatore, il nostro Dio, ispira canti di gioia nella notte. Alleluia. La notte arriva. Ci svegliamo col sole che sorge, viviamo la nostra giornata e poi il sole cala. E per quanto bello possa essere il tramonto, poi la luce scompare e arriva la notte. Certo, la notte è anche simbolo di riposo, ma molto spesso la notte è anche simbolo di buio. E il buio rappresenta, può rappresentare un tempo difficile, un tempo di sofferenza, un tempo di silenzio. Com'è possibile che Dio possa ispirare al nostro cuore nella notte non solo dei canti, ma dei canti di gioia? Sembra follia, ma Dio ispira canti di gioia nel bel mezzo della tempesta. Esattamente come ha fatto Davide. Mi piace definire il canto di Davide un canto di fede. Davide ha elevato al cielo un canto di fede. Nella parola di Dio ci sono tanti esempi di canti di fede. Uno di questi è Davide, ma ce n'è un altro, ad esempio, sempre nel Vecchio Testamento, che riguarda il re Giosafat. Quest'uomo era un re, re del regno di Giuda, si trova all'improvviso davanti a un grosso problema. Una coalizione di eserciti decide di distruggere il regno di Giuda. Sta scritto nella parola che il re Giosafat ebbe paura. Ma come? Un re? Il leader? Colui che doveva mostrarsi sempre forte, che non doveva mai mostrare le sue debolezze, le sue fragilità? Il re ebbe paura? Sì, perché anche il re Giosafat era un uomo. Il punto, fratello, sorella, non è avere paura o no, o nasconderla. Il punto è come affrontiamo quella paura. Sta scritto in Cronache che Giosafat, che era un uomo che amava Dio, risponde a quella paura cercando la faccia di Dio. Coinvolge tutto il popolo. Fanno un grande digiuno. Pregano, cercano Dio. E a un certo punto il profeta parla. Quando cerchiamo Dio, Dio ci parla, sempre, non dubitarlo mai. Sentite cosa dice il profeta. Due Cronache, capitolo 20, verso 17. Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete, non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Allora Giosafat chinò la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e l'adorarono. I Leviti, tra i figli di Keatiti e tra i figli dei Corachiti, si alzarono per lodare a gran voce il Signore, il Dio di Israele. Davanti alla parola del profeta, i sacerdoti, il popolo e il re Giosafat cosa fanno? Elevano il loro canto di fede, pieno di gioia. Il Signore ha ispirato un canto di gioia nella notte. Dovevano ancora affrontare il nemico. L'esercito nemico era ancora lì che faceva sentire il rumore delle armi. Ma loro hanno elevato il loro canto di fede. Il canto di fede non dipende da ciò che vediamo. Il canto di fede dipende da ciò che crediamo. E noi crediamo che Dio è buono sempre. Anche se il nemico è davanti ai nostri occhi e ci vuole distruggere, noi continueremo ad elevare il nostro canto di fede, perché è il Signore che lo ispira. Se rimaniamo attaccati al Signore, il Signore ci ispira canti nella notte, canti di gioia. Un altro canto di fede, non leggo il passo, ma lo conosciamo benissimo tutti, nel Nuovo Testamento, in particolare in Atti, è il canto che Paolo e Sila elevano al Signore mentre sono in prigione. Stavano servendo il Signore, stavano annunciando l'Evangelo, erano a Filippi. E per una vicissitudine che si ritrovano a vivere, vengono buttati in carcere. Paolo era triste, disperato, non tanto per il carcere, ma perché non poteva continuare a predicare il Vangelo. Insieme a lui c'era Sila. Cosa fanno questi due uomini? Sta scritto Atti 16, 20, 25. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Paolo e Sila hanno deciso, lo ripeto, Paolo e Sila hanno deciso. Il canto di fede parte da una posizione ben precisa che noi decidiamo di prendere. Dobbiamo decidere di elevare il nostro canto mentre siamo in prigione. Dobbiamo decidere di elevare il nostro canto anche quando la sabbia bollente del deserto brucia ancora i nostri piedi. Mosè, quando andrà dal Faraone, dirà: Faraone, libera il mio popolo. Credo che sia Esodo capitolo 4. A un certo punto Mosè dirà una cosa che ha sempre colpito il mio cuore. Mosè dirà: Faraone, liberaci, lasciaci andare affinché possiamo fare una festa nel deserto. Una festa nel deserto. Come si può fare una festa nel deserto? La festa si fa dove ci sono fiumi, laghi, dove ci sono gli alberi che ci fanno ombra, dove ci possiamo rilassare. Quando organizziamo una festa, noi scegliamo il posto più bello, perché vogliamo gioire veramente. Come si può fare festa nel deserto? Ora, la cosa straordinaria del canto di fede è che poi quel canto diventa un canto di vittoria. Davide vedrà la vittoria. Il re Giosafat vedrà la vittoria. Paolo e Sila vedranno la vittoria. Fratelli e sorelle, anche io un giorno ho gustato la vittoria. Tre anni fa, era maggio del 2018, mi hanno, come sapete, diagnosticato un brutto male. Un tumore nel cuore della mia lingua che cresceva alla velocità della luce. I medici mi hanno detto che dovevamo intervenire immediatamente, non c'era tempo da perdere perché la mia vita era in pericolo. Mi hanno diagnosticato un carcinoma al terzo stadio e stava avanzando ancora. E questo medico mi dice: molto bravo, ma molto realista, no? Come fanno gli scienziati. mi ha detto: Nico, noi dobbiamo assolutamente operarti, non ci sono altre strade. Dobbiamo toglierti gran parte della tua lingua, del tuo collo e tanto altro per salvarti la vita. Rimarrai probabilmente con una disabilità. Non so come parlerai, non so come mangerai, non so come farai le cose più normali che un uomo o un essere umano possa fare. Noi faremo del nostro meglio e crediamo che potrai riprendere più o meno normalmente la tua vita, ma dobbiamo fare tutto questo per salvarti. E io dentro di me vi lascio immaginare qual è stato il mio primo pensiero. Il mio primo pensiero è stato: Signore, ma come potrò cantare ancora dopo tutto questo? Io che canto per te da quando sono un adolescente, io che ho deciso di dedicare il mio cuore e la mia bocca per cantare solo di te, del tuo regno, della tua grandezza. Come potrò continuare a parlare, a comunicare quello che tu metti nel mio cuore? Ti prego, Signore, non permetterlo. Io poi sono stato operato qualche giorno dopo quella visita. Non ho mai dubitato che Dio avrebbe potuto togliere quel tumore all'istante nel mio corpo. Me ne sono accorto perché lo vedevo. C'era una parte esterna. E così me ne sono accorto, oltre che interna. Non ho mai dubitato, ma la mia preghiera ogni volta che mi vedevo allo specchio, prima di quel giorno dell'intervento, 22 maggio 2018, la mia preghiera era: Signore, io so che tu puoi, ma se rimani lì, io continuerò a confidare in te, perché so che tu sei buono e sei perfetto in tutte le tue vie. Il mio cuore era turbato, anche io avevo paura. Nonostante i tanti anni di fede, mi sono scontrato contro un gigante che era palesemente più grande di me. Un esercito nemico, come Giosafat. Giosafat sapeva che con le sue forze non avrebbe mai potuto vincere quell'esercito così numeroso. Io mi sentivo così, in carcere, come Paolo e Sila, perseguitato dalla morte, come Davide. Ma ho sempre creduto nel mio Signore, perché l'ho conosciuto. L'ho conosciuto e so che Lui parla, che Lui interviene, che Lui è vivente, che Lui è il Re del Cielo e che i Suoi piani sono e rimangono perfetti sempre per tutti, anche quando non li comprendiamo. Alleluia. Così ho affrontato l'intervento. È stato duro. Sono stato 9 ore circa in sala operatoria e sono stato 2 settimane in ospedale, completamente intubato, non potevo neanche respirare autonomamente. Avevo tubi dappertutto, non era un bel vedere. Ma non ho mai smesso di sentire la presenza di Dio forte, vicino a me e a mia moglie. Dall'istologico è risultato che avevo alcuni linfonodi presi da questo tumore, quindi ho dovuto fare un lungo percorso di radio e chemioterapia. Ma voglio raccontarvi, perché la mia storia è molto lunga, ma voglio raccontarvi un dettaglio in particolar modo. Alla fine delle terapie, era circa ottobre del 2018, 3 anni fa precisi, io parlavo male. Ora, insomma, riesco a parlare in modo abbastanza comprensibile. Ma 3 anni fa parlavo male. Qualcosa chiaramente è cambiato nel mio corpo, ma vi garantisco che, secondo quelle che erano le prospettive che mi avevano dato, quello che sono ora, dal punto di vista fisico, è veramente un miracolo di Dio. Oltre al fatto che sono qua in vita, in salute. quindi parlavo male, ero debole, avevo perso tanti chili, non riuscivo a vedere al di là del mio naso, non riuscivo a vedere con chiarezza il mio futuro. E il Signore mi ha messo davanti ad una sfida. La sfida era decidere di rialzarmi, continuare a credere che il Signore avrebbe fatto qualcosa di soprannaturale, oppure arrendermi alla possibilità che avrei potuto riprendere a cantare e vivere il resto dei miei giorni così come venivano. Ho deciso di reagire, ripeto, perché conosco chi è il mio Dio. E lì ho capito una cosa che voglio lasciarvi, perché è diventato un principio nella mia vita. Dio mi ha aiutato a comprendere, a realizzare meglio che Lui è il Dio dell'impossibile. Amen. Noi ci crediamo per fede, non c'è un ragionamento, un calcolo, un logaritmo o un algoritmo, non so, che ci aiuta a comprendere che Dio è il Dio dell'impossibile. Si chiama fede, o ci credi o non ci credi. Ma Dio mi ha fatto comprendere con chiarezza che è importante mettere a fuoco che ciò che è possibile fare a te e a me, noi dobbiamo impegnarci a farlo. Non possiamo delegare tutto a Dio. Alcune volte facciamo le nostre richieste e pensiamo che Dio si debba occupare di tutto. Non funziona così. A Dio l'impossibile, a noi il possibile. Mentre noi facciamo il possibile, Dio ci viene incontro con l'impossibile. Vi ricordate quella donna che cerca di toccare il lembo della veste di Gesù? Dopo 12 anni di dolore, cosa decide di fare? Io voglio andare a incontrare Gesù, mi hanno detto che lui guarisce. E questa donna cosa fa? Fa il possibile. Difficile per lei, ma lo fa. Esce di casa, si intrufola nella folla, stende il suo braccio. E la sua fede era così forte che medita nel suo cuore: ma basta solo che tocco un pezzo del lembo della veste di Gesù, io sarò guarita. E così fa. Mentre lei fa il possibile, Gesù si manifesta con l'impossibile e questa donna viene completamente guarita. Gesù non è andato a casa di questa donna, Gesù lo sapeva che stava passando davanti a una donna che soffriva. Ma Gesù non è andato a casa di quella donna e ha detto: senti, io ti devo guarire. Gesù ha aspettato, perché c'è una responsabilità nostra. Dio è meraviglioso, perché Dio non vuole solo guarirti, Dio non vuole solo offrirti il suo favore soprannaturale. Dio, la cosa a cui tiene di più, e io l'ho capito sulla mia pelle, ciò che a Dio interessa davvero, è la tua crescita, è che tu diventi sempre più forte, sempre più vicino alla statura di Cristo. Quanta gente cerca i miracoli, ma quanti cercano Gesù? Cercate prima il regno e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà sopraggiunto, perché Dio è interessato alla tua crescita, che diventi un figlio di Dio maturo. E poi la sua gloria la vedrai, certamente la vedrai. Per me il possibile era mettermi a lavorare, non stare sul divano a piangere tutto il giorno. Mi sono alzato, mi sono messo a lavorare. Ho fatto logopedia, come un bimbo che ha difficoltà a parlare, ho dovuto riprendere a fare esercizi. Non riuscivo a pronunciare diverse consonanti, mi sentivo un po' stupido alcune volte. Evitavo di parlare alcune volte per non sentire la mia voce così strana. È una sensazione stranissima. Non accettavo questo suono strano. Ma ho lavorato. Ho preso lezioni di canto. Dovevo imparare ad emettere suoni con un nuovo assetto vocale. Ma la cosa che più ho amato fare in questo tempo di deserto è stato scrivere. Io amo scrivere canti, scrivo canti da quando sono un adolescente. Ho iniziato a scrivere nel 95, nel 96. E mi piace tanto scrivere. E quella scrittura mi ha aiutato a mettere su carta quello che Dio mi rivelava. È come quando si scrive il diario, no? Il mio diario sono stati i canti. Però ho dovuto esercitare fede, perché per un cantautore scrivere canti senza avere la certezza di poterli cantare non è così semplice. Pastore, è come preparare tanti bei sermoni ma non avere la voce per condividerli. È strano. Questo è stato il mio canto di fede. E il Signore ha ispirato canti di gioia nella notte. Non riuscivo a cantare i brani che scrivevo, ma il mio cuore non ha smesso di cantare, nell'attesa che quel canto di fede sarebbe diventato il mio canto di vittoria. A distanza di un anno ho organizzato insieme a mia moglie una festa in una pizzeria a nord di Milano. C'era anche Gary, mio caro amico dall'Inghilterra, e altri amici, fratelli, amici, parenti. Eravamo una quarantina. Per la prima volta ho voluto espormi pubblicamente e cantare. Ero un po' timoroso di espormi pubblicamente perché non mi piaceva questo suono strano che usciva dalla mia bocca, ma il Signore ha fatto tutto un lavoro dentro di me e ho deciso di mostrarmi. Ma in realtà era anche un modo per me per capire come gli altri avrebbero ricevuto questo nuovo suono. Insomma, volevo sentirmi dire dai miei amici: Nico, è meglio che ti dedichi a fare qualcos'altro. Oppure, dai, va bene, ce la puoi fare, sei sulla buona strada. Ho cantato, ho lodato insieme ai miei amici, abbiamo fatto festa nel deserto. E alla fine di questo incontro di lode meraviglioso, la maggior parte di loro mi ha detto che il mio difetto di pronuncia era più marcato, si sentiva di più quando parlavo che quando cantavo. E il mio cuore si è riempito di gioia, di gioia. È stato un giorno di gioia, esattamente dopo un anno. E mia moglie mi ha confessato una cosa che si è tenuta segretamente per lei. Io dopo l'intervento sono stato un giorno in terapia intensiva, completamente sedato, sotto controllo. Mia moglie era lì, addolorata nel vedermi in quello stato. Una donna si avvicina a lei, una donna che non conosceva affatto. Si presenta e le dice: vedo il tuo dolore, comprendo, ma voglio dirti questo. Esattamente tra un anno, per te e tuo marito, sarà un giorno di gioia. Alleluia! Mia moglie ha fatto molta fatica a credere a quelle parole. Ha detto: ma cosa vuole questa donna da me? Un anno, ma non vedi in che condizioni è mio marito? Qua non sappiamo il nostro futuro come sarà, da qui ai prossimi 10 anni, figuriamoci un anno. Quella donna è evidente che ha parlato guidata dallo Spirito di Dio. Non l'abbiamo più vista, non sappiamo chi sia, forse è un angelo, non so. Ma una cosa so, che anche Esther, anche mia moglie, ha dovuto cantare il suo canto di gioia nella notte e credere in quelle parole. Ci vuole fede. Fratello, sorella, qualsiasi sia la notte che si abbatte o si abbatterà nella tua vita, perché la notte arriva, è il ciclo della giornata, è il ciclo della vita. Ci sono stagioni che si susseguono, non siamo esenti dal dolore. Ma Dio ci dà la potenza, la forza, la saggezza e la guida per affrontarlo quel dolore e per uscirne vincitori, per testimoniare la sua grandezza e la sua bontà. E quindi ho ripreso a cantare. ho ripreso a cantare. E voglio farvi sentire almeno un canto questa mattina per testimoniare la bontà di Dio. È un canto diverso, mi viene da dire, usando una espressione biblica, è un canto nuovo. È un canto nuovo. Fratello, sorella, che Dio possa darti la forza e ispirarti ad elevare al cielo il tuo canto nuovo per testimoniare la sua bontà. Sì, perché il canto di fede poi diventa canto di vittoria. E la cosa straordinaria del canto di vittoria è che poi diventa il nostro canto di testimonianza. Il canto di Davide, il canto di Giosafat, il canto di Paolo sono canti di testimonianza. Ci vengono riportati dopo secoli e millenni. Perché? Affinché la nostra fede sia fortificata dall'esempio di questi uomini e da quello che hanno vissuto. Fratello, sorella, eleva il tuo canto di fede, perché un giorno eleverai il tuo canto di testimonianza e la gente intorno a te sarà benedetta. Non solo tu sarai benedetto, ma la gente intorno a te sarà benedetta. Amen. Alleluia. Non mi dilungo. Avrei migliaia di cose da condividervi, ma il tempo corre. Ma voglio condividervi almeno un canto questa mattina. Ed è un canto che parla del nome di Gesù. Che nome meraviglioso, il nome di Gesù. Non è vero? Il nome di Gesù. Ho voluto scrivere un canto sul nome di Gesù perché credo fermamente che nel nome di Gesù c'è potenza. In questo canto elenco diverse domande. Siamo pieni di domande. Ma le domande ci accompagneranno sempre. Ho voluto dare un'unica risposta a tutte queste domande. E la risposta è: io credo che nel nome di Gesù ogni cosa è possibile. Amen. Ogni cosa è possibile. Mi avevano detto che non avrei potuto cantare mai più nella mia vita, ma sono qui a testimoniare la bontà di Dio, la sua opera, la sua grandezza. E il mio canto di testimonianza è più forte di prima. Perché Dio innaffia nel deserto e Dio ci dà grazia di vedere fiori che spuntano nel deserto per la sua gloria. Amen. Mi preparo. Alleluia.